Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Una buonasera a tutti gli ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie da Me.info. Oggi è venerdì 5 agosto, sorpresone, sorpresone, sono le 18.01 e incredibilmente quindi Tamburi Rossi mi è slittato bensì di un giorno, quindi insomma i nostri ascoltatori saranno rimasti un po' spiazzati di sentirci di venerdì, però in compenso sono priva delle mie co-conduttrici normali, ma ho acquistato una super co-conduttrice che insomma merita,
nota,
molto nota. Bene, insomma la puntata di oggi comunque si insomma delinea come molto ricca di collegamenti e di riflessioni, ma soprattutto sarà l'insegna della solidarietà nei confronti dei prigionieri politici rinchiusi nelle carceri sioniste, imperialiste e in giro per il mondo, perché passeremo dalla solidarietà alla lotta di Bilal Khaled e degli altri prigionieri palestinesi alla solidarietà a i prigionieri rinchiusi nelle carceri di Kiev. Quindi insomma una puntata all'insegna del rilancio della solidarietà e della resistenza dentro e fuori le carceri.
Esatto, noi al momento siamo ancora purtroppo senza il nostro beneamato telefono, però come sempre potete scriverci, potete commentare o segnalarci iniziative sia sulla nostra pagina Facebook che su quella Twitter che abbiamo appena aperto, oppure potete ancora scriverci alla nostra mail che come sempre è contaminati@radiazione.info.
Esatto, o in alternativa, se volete proprio parlare con Tamburi Rossi in specifico, potete contattare la compagna Maria Zonta su Facebook oppure scriverci attraverso la nostra mail che è come sempre tamburi.rossi@gmail.com. Detto tutto questo purpurì di premesse, lanciamo ovviamente la super sigla che ci accompagna come tutte le puntate.
Vedi, il mondo si divide in due categorie, chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana! Ma mia vita è un
anima, il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
No clap, no clap, stay, no clap.
Le cœur meurt plus, l'amour aussi, c'est ainsi que nous visseras. J'ai transport, c'est peu d'alternatives. Mais seulement un destin, je n'ai talent impétueux. Pur son nom, présente la sale race, l'indigence, les minorités. Je me suis effaré là, je crache ma rancœur comme des glaires sur le pen, maigre et vitrole. Comment veux-tu qu'avec des comparés, je rappe, j'ai une vie drôle. Juste un geste, lève ton point, cité des nôtres à vos grosses vôles. Tout faire acte de présence, briser le silence, sortir d'indolence. Tu vois, on est jeune plein d'audace et nous t'excuses, c'est pas de l'obus qu'on phonographe sur les clips. Et pour les hauts manettes paradèges, je rappe avec mes clips, présente ma troupe à des cas sur phonographe. Mais c'est pas l'une pas qui fait à la fin, tu voulais nous. nos autographes. A tes quatre homogènes, notre son touche les onérogènes. L'album arrive plus fort que ton shit et tes hallucinogènes. Range ton blabla, ici on blague pas. Un faux pas, c'est comme au baltrap, on tarra. Phonographe, c'est de la TNT, de la rage jeune, surexcité. À la fin, qu'urbano, tu n'as plus de l'éviciter.
C'est repointi sur phonographe, à vos petites lèches, les babines.
Le dangereux de la cocaïne, on crame.
C'est pire qu'une bonbonne.
Écoute, bonhomme, on te la fout de la merde sur Paname. Écoute, bonhomme, préviens tes gars et cache les femmes.
Moi, avec la cétone, ça étonne sec.
Avec nos rimes détonnent,
étonne grave.
Et sonne tes obsèques.
Au palaise, je vois qu'il y a du monde qui pralise.
Allez, viens te mettre à l'aise.
Sur phonographe, c'est pire que la balouse.
Mec, y'a pas de malaise.
Du graphophone,
promis.
Après, viens Orson,
promis.
A DES, Carol.
Il n'y a pas de commis, faut qu'on déchire tout, on n'a pas le choix, comme je suis pas le commis.
Ma mère sourit, j'en ai marre, ça y est, je fous le feu comme un Marseillais. Merci lui, nique sa mère le reste. Le mercenaire étale ses talents, brillant le père céleste.
La Mercedes,
elle est toujours pas dans mon box. Et je vis de prestige, pas comme Pierre-Paul Jacques, sans ses jets. Dans un ultimatum, donc faut que tu cavales comme un Tobolden. L'Arnaud Beach, reste au Ben et pense à tous les potes au bagne.
Cousin,
je frappe fort comme Steffi Graf sur le phonographe.
Attends,
viens tes potes, fais de la promographe.
Trop de finesse, trop de rimless, rien aux bitches. Trop de style bête comme Travis, rap bon comme bitches. C'est bête, mais sur un beat saccadé. À une fan, ça casse définir seulement. La série de Miss Fan, game over, on play, on se play. Sport dose over, on y en manque. Comme dans Deep Cover, démarre la Jeep, mon frère. ZRDB pour une soirée de bouffe, plein de sauce et de tiep, ma soeur. Prépare le Djibout Jen,
les Djian Boubou John.
J'ai dit fallait être assorti à la rap, arrive à mettre Djibout John. McLean, je suis acclamé,
ça c'est
George Bradad dans la Warzone. Ça tape fort, ouais, sur phonographe, fictionné comme chez Acclaim. J'entends déjà les wow zoom.
C'est photographe,
il y a tellement de choses qui m'intriguent, comme dire que notre crew prend du poids. Même si j'ai plus la rage cardiaque, sûrement dans ma tête, je grandis pas. Y'a des choses qu'on voulait pas dire, comme l'empire qu'on voulait bâtir. Tributaire dans ce monde de bazar, je garde la vie, des cicatrices, comme sur le visage d'Albator. Sur ce phonographe, les risques pas de la science-fiction. Écoute-moi bien, et avance dans le bon sens, fiction. Galvanisé par l'enjeu, là où nos gars veulent miser. Croire que ça tient sur une liste, et qu'en plus elle est mal visée.
On débarque sur phonographe, et au groupe, on signe nos autographes. Rien du bon sens à consommer comme de la scène.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 18.07 di venerdì 5 d'agosto. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. E appunto iniziamo dopo la nostra sigla, iniziamo a entrare nel vivo della puntata di oggi. Puntata di oggi che vede purtroppo ci vede costretta ad aprire con la constatazione che la guerra in Libia ha avuto un ulteriore passo avanti proprio in questi giorni. Sono due giorni che gli americani, l'aeronautica americana bombarda Sirte con ovviamente le conseguenziale strage di persone che i bombardamenti americani sempre molto democratici oculati provocano e questo ovviamente nonostante il nostro beniamato Renzi avesse detto ma l'Italia è d'accordo ma non c'entrerà niente, non darà base assolutamente per questa operazione che Obama sostiene di voler farla durare 30 giorni, figuriamoci. La guerra lampo, come ricordiamo, l'antica memoria, anzi non troppo antica, c'era qualcun altro, no? Col baffetto che sosteneva della guerra lampo, che poi è stata la seconda guerra mondiale, quindi insomma noi nelle guerre lampo non ci crediamo assolutamente, sappiamo che la guerra è guerra, che sia lampo o no, imperialista è, e i popoli fanno le spese. Detto questo, appunto, ovviamente dopo le mega notizioni su tutti i giornali che dicevano che l'Italia comunque non sarà piattaforma di partenza per gli aerei, invece comunicazione di ieri, la Pinotti, ministro della difesa, diceva no, assolutamente siamo favorevoli a dare, se richieste, ancora non c'erano state le richieste in teoria, le basi e le attrezzature per compiere appunto i bombardamenti in Libia, quindi rimangiato tutto il giorno dopo. E notizia che ci dà il che leggiamo dal sito del News, non a caso proprio oggi la sentenza, appunto il tribunale del riesame sentenza il dissequestro del News. Colpo di scena, i giudici del tribunale del riesame di Catania sentenza sentenza mi disse questo dell'impianto di comunicazione satellitare statunitense, sovvertendo il giudizio che la Cassazione aveva dato il 10 marzo sul precedente ricorso del ministro della difesa, sempre innanzi al Tribunale del Riesame Etneo. Quindi insomma, non a caso evidentemente viene data la disponibilità dell'utilizzo del MUOS proprio quando insomma gli aerei volano sui cieli libici, ancora una volta a seminare morte e distruzione, come nel 2011 avevano già fatto, e insomma di cui i prodotti purtroppo più tragici vediamo ancora tuttora svilupparsi sul territorio libico. Questa purtroppo è la notizia di apertura con cui apriamo questa puntata, ma non è la sola che dimostra un aggravamento della situazione imperialista, di guerra imperialista, nel giro del nostro, su due fronti, quello mediterraneo da un lato e quello dell'est dall'altro, perché infatti, notizia proprio di qualche giorno fa, Kiev ha ricominciato a bombardare pesantemente la zona del Donbass, non che prima non lo facesse, perché infatti la rissa sempre ci specifica e ci aggiorna su tutte le continue bombardamenti, azioni, attacchi che vengono fatti nonostante la famigerata tregua di Minsk, e purtroppo però questa volta insomma le cose si fanno ulteriormente più pesanti. Proprio con lei infatti andremo a collegarci per sentire un po' quali sono purtroppo le novità. Questo era un po' insomma per aprire la puntata, e direi che insomma andiamo subito a sentire Larissa per avere maggiori aggiornamenti sul fronte ucraino. Quindi sigla che ci introduce con la voce della compagna Alexei Mogovoi e poi insomma la voce di Larissa con la rubrica Voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Nuovamente in diretta quando sono le 18:14 di venerdì 5 di agosto, e siamo appunto collegati con Larissa per la rubrica Voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti delle Repubbliche Popolari. Anche per oggi purtroppo ci darà le notizie che non sono decisamente buone, che arrivano dal fronte della resistenza in Donbass. Ciao Larissa, grazie di esserti collegata.
Sì, buonasera Marilli, buonasera ai cari ascoltatori. Come ha detto Marilli, purtroppo le notizie peggiorano. Io solo posso, insomma, ho tradotto, ho trovato quelle ultime notizie che ci sono dal fronte, anche in Ucraina, dopo il 3 di agosto di nuovo è stata la riunione del gruppo di contatto a Minsk, che non ha portato ancora nessun buon risultato. Insomma, è fatto subito proprio dal bolino di fronte. E forze militari ucraine entro settimana più di 3.800 volte hanno sparato sul territorio della Repubblica. Il bolino del fronte, il rapporto dal comandante del comando operativo della Repubblica di Donetsk, Denis Sinenkov. Vorrei fermarmi sui fatti degli attacchi mirati alle infrastrutture civili. Creazione da parte di autorità politico-militare di Ucraina, i focolai di tensione in direzione Gorlovka e Donetsk, l'occultamento di massa delle perdite non di combattimento nelle forze militari ucraine e la continua caduta dello stato morale e psicologico dei soldati ucraini. Durante la settimana dal 30 luglio al 5 agosto le forze ucraine punitive ha continuato quotidianamente a bombardare il territorio della Repubblica. In totale gli aggressori 3.826 volte bombardato insediamenti della Repubblica di Donetsk, incluso le armi pesanti, 3.234 volte. Sotto il fuoco intenso sono rimasti i centri abitati lungo la linea di contatto. Come risultato, 3 miliziani sono morti, i 2 feriti, e tra i civili 2 sono morti e 8 sono feriti. Durante la settimana da fuoco di artiglieria ucraina sono distrutti e danneggiati 47 abitazioni negli insediamenti. Zaitseva, Gorlovka, Железная Балка, Ясиновата, Спартак, Донецк, Докучаевск, Старомихайловка, Коминтерново, Саханка и Минеральная. Ancora una volta è stata colpita l'area dell'impianto di filtrazione di Donetsk, che ha portato le linee elettriche danneggiate e fermata la fornitura di energia elettrica alla stazione. Inoltre, durante una delle bombardamenti in quartiere Petrovsky di Donetsk è stato interrotto il cavo elettrico ad alta tensione. Come conseguenza la parte del quartiere è rimasta senza la luce e sono state anche carenze della fornitura di gas. La nostra intelligence continua a registrare i fatti del spostamento della tecnica militare vietata dagli accordi di Minsk verso la linea di contatto. Così è stato scoperto in direzione di Gorlovka obici a caccia da 152 mm una batteria, un plotone di obici di 30 da 122 mm, 2 batterie di mortai da 120 mm, 2 unità di carri armati. La direzione di Donetsk, un plotone di obici a caccia da 152 mm, una batteria di mortai da 120 mm e una unità di carri armati. In direzione di Mariupol, un plotone di MLRS Grad, 2 batterie canoni semoventi a caccia da 152 mm e 2 batterie di mortai da 120 mm e 200 uomini del personale DUC di settore destro. Missione di monitoraggio OSCE nei suoi rapporti quotidiani pubblica i fatti di violazione da parte ucraina degli accordi di Minsk sul ritiro delle armi pesanti. Quando il 3 agosto era la riunione del gruppo di contatto di Minsk, i centri abitati della Repubblica sono stati sottoposti ai bombardamenti di artiglieria pesante degli aggressori ucraini. E quindi questo è, diciamo, in corto quel bolino, diciamo, proprio del fronte. E adesso mi passerei subito sul quello che parlano da tutti e due i parti nei giorni scorsi, e molti, come a Donetsk, anche a Kiev, hanno parlato della possibilità di una riaccensione del conflitto. Ogni parte esprime parole sempre più accese dalla linea del fronte, le cannonate riecheggiano di giorno in giorno in modo sempre più minaccioso. Da una parte quella di Kiev, il segretario del Consiglio di Sicurezza e di Difesa ucraina Aleksandr Turchinov non ha escluso l'introduzione della legge marziale estesa a tutto il paese, misura che non era stata decisa nemmeno durante i periodi maggiormente complessi del conflitto. Dall'altra, voci di Donetsk come Pushilin e Zakharchenko a loro volta avvisano che questa situazione di tregua mai rispettata non potrà essere tollerata ancora a lungo. E quindi sempre ogni notte, purtroppo adesso bombardano di notte di più e sempre vengono tanti i morti, i feriti, i casi danneggiati. I rappresentanti della Repubblica Popolare di Donetsk hanno annunciato l'inizio di una possibile operazione militare su larga scala nel sud-est di Ucraina, e Kiev continua a bombardare il territorio di Donbass. Purtroppo il processo dall'attuazione degli accordi di Minsk per lungo periodo si trova in una situazione di stallo, cioè dovuto al fatto che la parte ucraina, i delegati di Kiev, comprendono gli accordi di Minsk in qualunque suo modo speciale e dopo commentano la sua posizione sulla base non di testo firmato a Minsk il 15 febbraio 2015, ma da alcune delle proprie considerazioni. Qui vale la pena ricordare la recente dichiarazione di Poroshenko che l'Ucraina ha eseguito gli accordi di Minsk sul 95% e il resto deve eseguire la Russia, che non fa parte del conflitto, ha commentato il politologo Aleksandr Astafa al giornale Economia di Oggi. A suo parere, un tale ritardo non può non avere conseguenze negative. In effetti la situazione è estremamente aggravata e si svolge adesso il quarto incontro in un tentativo di firmare un documento sul ritiro delle forze e delle attrezzature della linea di contatto. Tutti dal primo giorno pensavano che nel giro di pochi giorni il documento sarà firmato. È passato più di un mese e invece dai 12 punti sono stati discussi solo due. E anche in una situazione così semplice Ucraina riesce ad inventare le domande che bloccano il processo, continua l'esperto. Perché l'Ucraina non va nella direzione della pace, anche se le autorità su tutti i vertici dichiara la necessità di Minsk e garantisce la sua attuazione. Astafov presuma che Kiev per 100% non controlla più la situazione sulla linea di contatto. Recentemente è stato fatto l'indagine per trovare i responsabili dei attacchi ed è giunto alla conclusione paradossale nei giorni quando ci sono gli attacchi ai militari delle forze armate dell'Ucraina pagano per il combattimento e ogni comandante anche di basso grado può dare autonomamente il comando di sparare insediamenti di interesse finanziario. Si può solo immaginare che tipo di caos c'è nella gestione operativa. Questi dati sono correlati con i dati che sono riconosciuti anche da Kiev. Da parte della Kiev il numero delle perdite non da combattimento è in costante crescita. Queste sono le risse, ubriachezza e gli incidenti nella gestione delle armi, che non è la morte dai combattimenti. L'esperto ha ricordato le parole recenti di Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, che Kiev si prepara all'escalation del conflitto, concentrando le armi e del personale. Tali dichiarazioni sono supportate da dati molto seri, tra cui l'intelligence. La situazione attuale oggettivamente parla sull'escalation continuo che può passare non solo a spari e bombardamenti singole, ma anche agli scontri diretti presume a Safov. In senso politico, Poroshenko su tutte le piattaforme internazionali cerca di spostare la responsabilità nei confronti della Russia. Sul fronte interno la sua quotazione cala. E se lui inizia davvero a svolgere gli accordi di Minsk, la crisi politica si è tirata per le lunghe e complicherà questo processo. E lì dovrà sciogliere la rada, perché non potrà mai firmare una legge di amnistia sullo status speciale di Donbass, e di conseguenza i concorrenti politici di Poroshenko approfitteranno su questo e lo buttano via. Ma perché i mediatori internazionali che hanno agito in qualità dei garanti dell'esecuzione degli accordi di Minsk non influenzano a loro i partner? Anzitutto la Germania e la Francia che hanno firmato il documento, questa domanda che pongono a Repubblica di Donetsk. Il fatto è che anche qui è necessario distinguere i livelli di influenza. A livello dei partecipanti in gruppo di contatto, stessi francesi stanno cercando di fare uscire da un impasse la situazione. Per esempio, due settimane fa il rappresentante francese al subgruppo politico ha chiesto all'Ucraina di documentare la sua posizione su tutte le questioni principali, perché si varia da una riunione ad altra. A questo livello sì, certamente loro cercano di fare qualcosa, ma sull'alto livello i mediatori non entrano profondamente alla situazione, ciò che sta accadendo in realtà, confidando a Poroshenko. Loro non hanno alcun motivo per non fidarsi di lui. Inoltre sappiamo in quale stato oggi è la direzione politica. L'Ucraina è un'altra occasione conveniente per presentare alla Russia qualsiasi pretesa, conclude l'esperto. E adesso in corto volevo darvi un po' di notizie. Le forze armate dell'Ucraina hanno trasferito nei pressi del villaggio Stanitsa Luganska, questa è Repubblica Popolare di Lugansk, 30 carri armati T-64 e 10 MLRS Grad, altri 15 carri armati T-64 sono arrivati nella zona di città Shastia, ha annunciato oggi allo briefing a Lugansk Inform Center, portavoce della milizia popolare, il maggiore Andriy Marochko, e gli ha osservato che la parte ucraina sta continuando a concentrare le armi pesanti verso la linea di contatto. E dopo, finalmente, i convogli umanitari dell'ONU sugli affari dei rifugiati, per prima volta in 5 mesi, hanno raggiunto Lugansk, in Repubblica Popolare di Lugansk, ha riferito il servizio stampa dell'organizzazione. Sono stati portati i materiali da costruzione necessari per migliaia di persone le cui case sono state distrutte e danneggiate a causa del conflitto. Le prime 25 vetture sono arrivate il giovedì scorso, 28 luglio, e hanno portato 23.000 foglie di ardesia a Lugansk. Altri 25 camion sono arrivati oggi, venerdì, con cemento, mattoni, materiale di copertura, teloni e chiodi, così anche da cucina, taniche per l'acqua, bollitori d'acqua e essiccatori per le scarpe durante l'inverno. Secondo il servizio stampa dell'organizzazione, la situazione con la sicurezza nel Donbass rimane tesa e instabile in causa dei bombardamenti. Focolai di scontri armati ogni giorno causano le vittime tra i civili e le distruzioni di case, si dice il comunicato. I debiti delle autorità ucraine sulle retribuzioni dei dipendenti dell'impresa statale Donetska Железна Дорога, questa ferrovia Donetska, si fa più di 300 milioni di grivni, questo sarebbe più di 12 milioni di dollari. Questo oggi è stato detto ai giornalisti il presidente del sindacato dei lavoratori delle ferrovie di Repubblica di Donetsk, Sergei Listavoy. Listavoy ha aggiunto che fino ad oggi Kiev è stato in grado di ripagare il debito solo di un mese e solo a 2.000 dipendenti. Questo è solo un piccolo pezzettino e si tratta sul meno di 10% della cifra totale del debito e ha citato l'agenzia delle informazioni di Repubblica di Donetsk. Dopo volevo dire anche che questi giorni, primo 2 agosto, è stato fortemente bombardato anche la città Stakhanov in 3 diverse parti di questa città. Un signore e un uomo è morto proprio sul balcone e altre 2 donne, una si è stata ferita a strisce proprio tutto il fronte e tutta la parte davanti del corpo e l'altra signora è stata ferita alla gamba. Sono 2 donne che hanno subito l'intervento e si stanno in condizioni diciamo stabili e purtroppo la situazione è peggiorata. Solo questo che vi alla fine della mia oggi il report mio dal fronte è questo. Purtroppo è così.
Sì. Bene, Larissa, come purtroppo insomma avevo preannunciato, anche le notizie di oggi insomma non sono positive, però ricordiamo sempre che l'aspetto positivo è la determinazione con cui comunque il popolo del Donbass resiste e insomma è determinato a non farsi schiacciare dagli imperialisti e dal governo golpista di Kiev. Questo è per tutti un grande esempio insomma di orgoglio, di coraggio che insomma dobbiamo sostenere anche qua.
Infatti volevo dire che il nuovo neoorganizzato diciamo il comitato antifascista di Ucraina sta facendo tanto ultimamente, raccolgono i soldi per la logistica, perché sappiamo che purtroppo non possiamo spedire, dobbiamo pagare un po' un euro a chilo a quegli aiuti umanitari. E vorrei ringraziare da questi abitanti perché io so che loro sono molto grati a quello che fanno gli abitanti italiani, quello che fanno tutti i sostenitori, i nostri amici, anche gli amici vostri che stanno facendo tanto per il popolo che resiste, che deve sopravvivere in queste condizioni di guerra, condizioni pesanti. E quindi volevo dire anche che adesso sono stati intervistati da parte di un canale diciamo non centrale, un canale che conduce Sergei Vysolovsky, sono stati intervistati Serena Nosdorfer e Clara Statello e Patrizia Buffa, che hanno raccontato su questa faccenda, sulla cittadinanza onorevole a Petro Poroshenko, e dei nostri affari quotidiani come il comitato antifascista per Ucraina. E adesso volevo anche chiederle, chi ancora non ha firmato, chi vuole firmare la petizione che adesso è lanciata in internet contro la cittadinanza onorevole per Poroshenko, potete firmarla.
Assolutamente, brava. Basta anche, insomma, la si trova facilmente su Facebook e quindi, insomma, anche credo sul coordinamento Ucraina antifascista si trova il collegamento per poterla firmare e per sostenere le altre campagne che sono state lanciate dal coordinamento Ucraina antifascista, come la campagna appunto per il recupero dei beni. E come la campagna di solidarietà ai prigionieri che Kiev ha fatto, appunto, in particolare i comunisti.
Sì, 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 infatti Alexandrovska, quella signora di 67 anni che adesso si trova ancora in prigione, e da ultime notizie, quello che ho visto, ancora poverina, deve stare chissà per quanto tempo, perché si comportano, guarda, il processo, quella ultima seduta, insomma, che è svolta a Kharkov, l'avvocato di accusa si è presentato proprio senza la pratica, ma può essere, guarda, fanno tutto per
ritardare,
per allungare, per non farla uscire. E la signora in condizione, perché ha pressione alta, ha ischemia, ha i problemi con salute, dopo anche 68 anni, non che non so come, certo, può essere, sì, una signora di 68 anni che sempre ha fatto, diciamo, bene per il suo popolo, per sua città, per tutto, e adesso la indagano per non so quello che hanno insomma fatto, quella causa, diciamo, inimmaginabile, non riesco proprio a trovare parola, perché la causa è proprio socchiata dall'aghito, solo questo posso dire.
Certo, e quindi chiaramente la nostra solidarietà va a tutti i prigionieri che anche all'interno delle carceri di Kiev stanno resistendo al governo golpista.
Purtroppo più di 5.000 ancora i prigionieri politici, tra virgolette, perché sono semplici civili che sono stati messi in carcere sotto le accuse, senza la base, senza nessuna prova. Così.
Certo. Beh, anche se avessero insomma combattuto contro il governo golpista, noi li sosterremo, perché insomma dimostrano la resistenza anche all'interno del territorio che Kiev ha occupato, di fatto il governo di Kiev ha occupato. Bene, Larissa, ti ringraziamo tantissimo per il collegamento di oggi e ovviamente ci sentiremo, adesso vediamo un po' con le vacanze di agosto quali saranno i giorni in cui riusciremo a trasmettere. Comunque, insomma, sempre i microfoni di Radiazione ti aspettiamo, e di Tamburo Rosso in particolare.
Vi ringrazio molto per questa occasione e spero che la Radiazione sempre aumenta gli ascoltatori.
Assolutamente, anche grazie al tuo formidabile contributo, ovviamente.
Grazie.
E poi ovviamente, se succede qualche cosa nei prossimi settimane, ovviamente, insomma, cercheremo di fare anche dei collegamenti al volo. Ti ringrazio e a prestissimo, okay. Allora.
Buonasera, arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Ok, ci sono solo 20.000 del net in questa città. Voi riuscite a contarvi? Io vi dico che se riuscite a contarvi, il futuro è nostro. 20.000 del net, solo 20.000 del net.
l'attitudine.
Ok, ci sono solo 20.000 net in questa città. Voi riuscite a contarvi?
Trascinando il dolore, ti sveglia tutte l'ore. Un domani sei cascato, un buon figliolo, buon soldato. Questa Francia assassina, chi se mena, che ruina. Ora attacca a me, assai, riconoscemi li guai. E in petto porto dolu, ti chiudo un buon figliolo. A un fiume di Ariorda, cresce mi corda. Un fede patriota, fino all'ultima lotta. Ma più du braccio fiero, fi fera lo straniero, giuendo sparghielale di a lotta nazionale, ricusato d'un male di Francia coloniale, lingua suffuata, e cultura spoliata, paesi spopolati, paesi affannati.
Sono le 18:44 minuti, ancora di nuovo qui su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Siamo in diretta oggi, appunto, di venerdì 5 agosto, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso. E come preannunciato anche dalla nostra pagina Twitter, continuiamo a parlare di resistenza dopo il collegamento con Larissa, e nello specifico leggiamo un contributo proprio tratto dal coordinamento Ucraina antifascista, che difatti la compagna poco fa ha anche nominato nel finire la rubrica. Andrei Sokolov, operaio metallurgico, comunista, prigioniero politico e adesso desaparecido in Ucraina. Andrei si era recato in Novorossia nell'autunno del 2014 come volontario civile. Il 16 dicembre 2014 era stato fermato al posto di blocco di un villaggio sotto controllo delle forze armate ucraine. Incappucciato, legato con lacci a mani e piedi, gettato in una buca perché aveva il passaporto russo, accusato di essere un moscalo, un moscovita, quindi un nemico della nazione, sotto torture, percosse, minacce di morte e privazioni alimentari e sanitarie, ha dovuto confessare di collaborare con l'esercito di Novorossia in attività militari. Dopo la confessione, il 28 dicembre, è stato trasferito nel carcere di Mariupol e lì è avvenuto l'arresto formale. Negli atti del processo, condotto in maniera irregolare, la detenzione inizia ufficialmente in questa data. Andrei è stato detenuto illegalmente, senza alcuna prova o testimonianza a suo carico, per la sola colpa di essere un moscal fino all'aprile del 2016. Condannato a una pena inferiore a quella richiesta dall'accusa, rilasciato per aver già scontato la sentenza, Andrei scompare il 15 aprile 2016, appena rimesso in libertà. Da allora non se ne hanno più notizie. La sua vita è seriamente in pericolo. La cosa però non sembra preoccupare le varie ONG per i diritti umani o i mass media occidentali. Quasi un anno e mezzo di detenzione, coperta dalla cappa di silenzio, che la stampa occidentale riserva ai prigionieri politici e alle vittime del regime di Kiev. Detenuti arrestati per opporsi o semplicemente criticare il governo, perseguitati in seguito a delazione, pratica apertamente incoraggiata dalle autorità ucraine. Di desaparecidos di cui non si ha più notizia. Il numero dei perseguitati politici è aumentato esponenzialmente, più di 1500 tra detenuti e scomparsi, da quando lo scorso 17 dicembre sono state messe al bando le organizzazioni comuniste e vietata l'attività politica e i simboli. Questa è la democrazia, questa è la libertà dei rivoluzionari del Maidan. Questo il vero volto del governo ucraino, una giunta di oligarchi e fascisti a servizio di USA e Unione Europea, inginocchiati davanti all'imperialismo della NATO. Basta con le persecuzioni dei comunisti, basta con le torture e le sparizioni. Chiediamo a tutte le forze progressiste di opporsi e sollevarsi contro questa intollerabile barbarie che si perpetra nel cuore di un'Europa che si dice democratica. Basta con la giunta fascista di Kiev. Giù le mani da Andrei Sokolov. Liberate i nostri compagni. No passaran. E questo appunto, come dicevamo poco fa, un contributo tratto da il coordinamento Ucraina antifascista, che quindi potrete anche trovare su Facebook.
Assolutamente, e tra l'altro proprio in solidarietà ad Andrei Sokolov e a tutti i prigionieri politici comunisti rinchiusi nelle carceri di Kiev, è dedicata una campagna del coordinamento Ucraina antifascista. Insomma, quindi sicuramente una campagna che ha un significato politico importante, perché vuol dire mettere al centro la resistenza e la solidarietà non solamente unitaristica, che ovviamente di fronte alle bombe, ai massacri dei bambini, di un popolo viene anche spontanea, ma una solidarietà anche consapevole, cosciente di quanto la resistenza in bomba sia fondamentale per rappresenti un baluardo contro l'avanzamento della guerra imperialista anche in Europa. Quindi ecco l'importanza, insomma, anche di sostenere chi sta pagando un prezzo altissimo per la difesa appunto della propria terra e del proprio popolo. E questo noi non possiamo che ovviamente dare tutta la nostra solidarietà, sostegno, insomma cercare di almeno partecipare all'informazione, perché di questo ovviamente nessuno parla, neanche meno i media ufficiali, ma anche insomma a livello più di movimento, insomma bisogna assolutamente rilanciare una solidarietà militante internazionalista nei confronti di questi prigionieri.
We'll be right back. detto ste, e tu detto ste, e singhia sangue iago. Due base, due arma, due bomba, sacate pola culo. E tu ti sta su chi vota, e tu ti sta su macaca. Ascatazuna, nire rialenta. Americarra, 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 America. Americarra. Americarra, Americarra, Americarra.
Ascolta Radiazione.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 18:53 di venerdì 5 di agosto con Tamburi Rossi Notizie del Fronte, sempre su radiazione.info.
Con jingle che partono anche da soli.
E vai, perché noi siamo dinamici, multitasking, si suol dire adesso, e per dire flessibili, per dire precari, per dire sfruttati praticamente, ma insomma noi per fortuna in radio non lo siamo, siamo solo multitasking. E detto questo, partiamo appunto invece a parlare della situazione invece in Turchia, che nonostante i riflettori si siano spenti rispetto a, appunto, agli eventi che hanno seguito il golpe fallito, la situazione non è per niente normalizzata, ma anzi la situazione è quella dello stato d'emergenza, e uno stato d'emergenza che ovviamente vede un Erdogan lanciato nella repressione più totale, e che coglie l'occasione per ripulirsi e togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro tutti coloro che gli sono invisi e quindi chiaramente vanno eliminati. La situazione è appunto particolare anche rispetto a, ovviamente, ai quartieri che sono dove vedono una presenza massiccia dei compagni che sono stati appunto colpiti da rastrellamenti e da aggressioni da parte di squadracce amiche di Erdogan. Per dare appunto qualche accenno di questo, di cui abbiamo già un po' parlato anche la settimana scorsa durante la puntata di Tamburi Rossi, ma diamo qualche ulteriore informazione leggendo un'intervista fatta a Bahar Kimungur, un compagno che è appunto belga turco, che spesso abbiamo avuto piacere di leggere anche in trasmissione, perché compie delle analisi molto precise, e ovviamente dalla parte di chi la situazione la conosce molto molto bene. Rispetto a questo leggiamo appunto questa intervista, che si intitola "Chi sono i democratici", fra virgolette, che hanno sostenuto Erdogan durante il tentato golpe. E questo appunto ci dà un'immagine molto chiara di quali sono le forze su cui Erdogan si utilizza per mantenere il proprio potere e appunto quali sono le ripercussioni che vediamo anche molto gravi nei confronti poi dei prigionieri, ma questa è una notizia che daremo successivamente.
Sì, appunto il sito resistance.blogspot.it da cui è tratto questo articolo che cominciamo a leggere. Dopo il fallito golpe appunto del 15 luglio e l'arresto dei golpisti, Erdogan approfitta dell'occasione per una volta ancora purgare senza sconti i suoi oppositori in seno all'esercito e alla magistratura. La repressione sarà violenta e colpirà anche gli oppositori al regime, sindacalisti, partiti di sinistra, giornalisti, aleviti.
E Barr risponde: appena qualche minuto dopo l'annuncio del colpo di Stato, il super presidente Erdogan è stato nominato comandante in capo della nazione dai suoi partigiani. Quando ha lanciato la parola d'ordine della mobilitazione nella serata di venerdì con l'applicazione FaceTime, orde di partigiani del presidente a botte di Allah Akbar sono scesi nelle strade per cacciare i, tra virgolette, traditori miscredenti. Dopo la sconfitta del golpe, hanno continuato ad occupare la strada ufficialmente per celebrare, virgolette, la giornata nazionale della democrazia. In realtà per regolare in piazza i conti con gli oppositori del potere. Dopo, dei gruppi pro-Erdogan hanno tentato di attaccare dei quartieri conosciuti per la loro insottomissione, come Gezi ad Istanbul, abitata da alaviti di sinistra. I suoi abitanti hanno dovuto erigere barricate per impedire l'assalto degli islamisti e degli attivisti dell'organizzazione di estrema destra Lupi Grigi. Altri quartieri, come Okmeidani, Ikit o Armtonu, hanno conosciuto tentativi di incursione simili. In altri quartieri, come Moda, i pro-Erdogan hanno attaccato dei giovani seduti a tavola su una terrazza solo perché bevevano della birra. Ad Ankara, rifugiati siriani sono stati vittime di attacchi xenofobi. Questi atti di vandalismo hanno spinto alcuni commercianti ad affiggere sulle loro vetrine le scritte inverosimili per proteggersi dai lupi grigi, come il proprietario di questo negozio è turco. Sempre nella capitale, il monumento alle vittime dell'attentato dello Stato Islamico del 10 ottobre 2015 contro una manifestazione dell'opposizione turca per la pace, ricordiamo 102 morti, situato presso la stazione, è stato ugualmente danneggiato dai delinquenti che Erdogan ha scagliato nella strada. Nel quartiere di Paskalescu e Malatia, gli sbirri di Erdogan se la sono presa con gli abitanti alaviti per non aver partecipato alle manifestazioni anti-golpe. In due quartieri alawiti di Antiochia, una città vicino al confine siriano, Armutulu e Sumerler, dei teppisti armati di coltelli e bastoni hanno spadroneggiato nelle strade in moto al grido di Allah Akbar per terrorizzare la popolazione. Due chiese cristiane, una protestante a Malatya, una delle città dell'est della Turchia, la cui popolazione è composta da turchi, curdi ma anche armeni, ed una cattolica a Trabzon, sul lato sud-est del Mar Nero, sono state attaccate se stesse dalle truppe, virgolette, democratiche di Erdogan. In breve, la tensione è al massimo. Gli alaviti temono una nuova ondata di persecuzioni come durante il decennio del 1970, durante la quale furono commessi pogrom e dopo l'incendio dell'hotel Madimak a Sivas, città della nord-est della Cappadocia, nell'antica Armenia occidentale, nel 1993, che costò la vita a 33 intellettuali alaviti.
Fra i sostenitori di Erdogan scesi nelle strade per affrontare i golpisti nella notte tra venerdì e sabato, oltre ai miliziani dell'AKP, c'erano anche dei lupi grigi e degli attivisti del Partito di Azione Nazionalista. Avete informazioni più precise sul sostegno al potere dell'estrema destra turca in piazza?
Non ci sono differenze fondamentali tra AKP, la forza politica di Erdogan, e l'MHP, cioè Partito di Azione Nazionalista. hanno un elettorato comune ed un'ideologia simile basata su un potente sentimento turco-sunnita. Il passaggio di voti da uno all'altro funziona secondo il principio dei vasi comunicanti. D'altronde, numerosi quadri e membri attuali dell'HKP sono vecchi quadri del partito fascista NHP. Il figlio Tugrul Türkeş, del fondatore e dirigente dell'NHP, il colonnello Arslan Türkeş, è oggi vice primo ministro del governo AKP. Il partito di Erdogan è una nebulosa che assorbe le differenti correnti della destra nazionale, dai più liberali ai più razzisti, ma tutti allo stesso modo islamisti. Da notare come Erdogan riceve dall'NHP un totale sostegno nella sua guerra contro i curdi. Questo è per capire, insomma, il contesto all'interno del quale si sta scatenando, appunto, quali sono i soggetti che si fanno portavoce della repressione messa in campo da Erdogan successivamente al golpe, che non va solo nei termini degli arresti, come appunto insomma abbiamo anche elencato la settimana scorsa, ma si traduce anche proprio in azioni squadriste nei quartieri delle varie città, insomma, della Turchia, ma non solo, purtroppo anche va a colpire, come stavo un po' preannunciando prima, le carceri e i prigionieri rivoluzionari in essi inchiusi. Infatti andiamo a leggere velocemente un comunicato che è arrivato appunto su Facebook dall'Anti-Imperialist Front il 30 luglio, e dove appunto veniamo a sapere che c'è stato un assalto contro i detenuti del DHKCP nel carcere di Tekir Gab. E appunto andiamo a leggere brevemente quanto dice. Il fronte antiimperialista riporta l'attacco ai prigionieri politici alla prigione di tipo F, Tekir Gab. Ci sono prigionieri feriti. Vi prego di diffondere la notizia. Poco tempo fa, prigionieri rivoluzionari, la loro associazione dei familiari, Tayyab, hanno dichiarato azione generale intorno alle carceri turche per protestare contro le politiche repressive e restrittive delle prigioni e chiedere l'immediata applicazione del diritto di conversazione tra 10 prigionieri per 10 ore alla settimana, che è stata una conquista dei prigionieri rivoluzionari e dei sostenitori fuori dopo 7 anni di resistenza e di lotta. Non ci sono ancora novità, purtroppo, rispetto alle ultime avvenimenti, non si è ancora capito se questo è stato un attacco contro un'azione dei prigionieri o forse l'inizio di un attacco totale contro i prigionieri. Ovviamente l'invito del fronte antiimperialista è quello di stare allerta, di cercare insomma di sentire come procedono le cose, di mobilitarsi in solidarietà. Purtroppo ulteriori notizie ancora non ci sono, questa era del 30 di luglio. Successivamente purtroppo un'altra notizia ci arriva invece del 3 di agosto, che vede sempre una situazione di attacco all'interno delle carceri turche contro rivoluzionari prigionieri. In questo caso stiamo parlando di Bakirokoy, scusate la pronuncia veramente indecente, che è un carcere femminile dove solitamente sono rinchiuse le campagne rivoluzionarie. I prigionieri avevano annunciato l'inizio di una forte resistenza contro la privazione dei diritti conquistati attraverso dure lotte. 3 sere fa le prigioniere, stanche di continue soprusi e pestaggi, hanno dato fuoco a tutte le brande. Violentissima la reazione dei cani di Erdogan, molte ferite, sono state le compagne ferite in maniera seria, con fratture multiple, e tutte trasferite in un altro carcere ad un'ora da Istanbul. Questa notizia La potete trovare sul sito, questo è difficilissimo da pronunciare, halkinhukuk.net, è in turco, e quindi insomma dotatevi di un traduttore, perché purtroppo non è molto facile reperire notizie dalla Turchia. Al limite, insomma, ci sono anche interessante per avere aggiornamenti il sito della Tayyab, che è l'associazione dei familiari appunto dei compagni turchi, che insomma in qualche maniera cerca di dare degli aggiornamenti. Purtroppo è sempre in turco, quindi ci sono un po' delle difficoltà linguistiche, però l'importante è riuscire un po' a capire cosa e a seguire quello che sta succedendo, ovviamente nei confronti tanto dei familiari, ma soprattutto dei compagni rivoluzionari, delle compagne che hanno subito queste aggressioni. Noi non possiamo che rilanciare la solidarietà e ovviamente cercare di anche far conoscere quanto avviene all'interno delle carceri, perché non sia avvolto dal silenzio, ma che anzi la loro lotta sia insomma portata anche all'esterno e rilanciata fuori.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle.
Esperienza.
Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio.
L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 19:11 minuti di giovedì, ormai ero abituata, no, di venerdì 5 agosto con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e appunto abbiamo avuto modo di fare, appunto di rilanciare la solidarietà per ora purtroppo di carcere in carcere, perché dalle carceri dell'Ucraina abbiamo parlato invece degli attacchi nelle carceri turche e seguendo purtroppo questo filo conduttore andiamo a parlare anche del, di un'altra situazione, cioè quella del Bahrain, stato canaglia come lo chiamiamo noi, non come lo chiamano gli imperialisti, perché Bahrain è una insomma ospita un portaerei statunitense, per cui qualsiasi cosa venga fatta in Bahrain, ovviamente, come per quanto riguarda l'Arabia Saudita o da altri paesi che di sicuro, o Israele e altri paesi che insomma sono nella cerchia degli super amici degli imperialisti NATO, ovviamente tutto quello che fanno va benissimo, ma invece la situazione in Bahrain è molto, molto pesante, molto negativa, perché appunto il re del Bahrain, perché c'è la monarchia, di fatto costringe la maggioranza della popolazione a delle condizioni di vita allucinanti e contro tale situazione, insomma, varie sono state le mobilitazioni di questi anni, duramente represse, ma veramente a suon di morti e di cariche nelle strade, per cui di questo ovviamente però, come sempre, ci viene taciuto. Anche in questa situazione Bahrain oppositore, la notizia è che Bahrain oppositore della monarchia torturato e ucciso in carcere. Andiamo a leggere la notizia del 1 di agosto. Un dissidente politico è stato ucciso sotto tortura nelle carceri del Regno del Bahrain. Secondo la rete TV araba Lua Lua, si tratta del giovane Hassan Haiki, morto domenica nella capitale del Bahrain, nel centro ospedaliero Salamania Medical Complex. Secondo la famiglia, il giovane colpevole di aver partecipato alle proteste pacifiche contro la monarchia era stato arrestato 20 giorni fa e picchiato duramente al punto da perdere la capacità di parlare e di muoversi. Il giovane era stato appeso dalle braccia per 5 giorni e ripetutamente colpito alla testa e ai genitali durante la sua detenzione. Secondo il ministro dell'interno del Bahrain, il giovane sarebbe morto per cause naturali. La famiglia Haiki ricorda che Hassan era in piena salute prima del suo arresto. Il Bahrain è un piccolo regno a sud del Golfo Persico, che però ha una posizione strategica. La maggior parte della popolazione è di fede sciita, ma la casa reale degli Ali Khalifa è sunnita e da 10 anni impone discriminazione nella società del paese. Dal 2011 la società civile del Bahrain ha iniziato a ribellarsi chiedendo la fine della monarchia e l'istituzione di una repubblica, con proteste pacifiche che sono state represse con la forza dei soldati della monarchia. L'Arabia Saudita, gli Emirati e il Kuwait hanno inviato nel paese i loro militari per aiutare la monarchia del Bahrain a reprimere le dimostrazioni. Secondo gli AI sono almeno 80 i dissidenti assassinati dalla monarchia nelle nazioni nella nazione e centinaia i desertari Sidos. L'unico partito di opposizione della nazione al Wefaq è stato proclamato fuori legge dalla monarchia proprio alcune settimane fa e in leader degli sciiti, lo sheikh Issa Qaem, si trova praticamente agli arresti domiciliari dopo la revoca della sua cittadinanza. L'Iran, altro paese a maggioranza sciita, ha più volte fatto appello alla stessa monarchia del Bahrain e dell'ONU e all'ONU per cercare di preservare i diritti della popolazione di questo paese, in gran parte di origine iraniane, ma la monarchia definisce l'ingerenza a tali appelli. Certo, l'Iran che fa presente che forse è un po' pesante la situazione, è un'ingerenza, mentre l'Arabia Saudita e gli Emirati, il Kuwait, che ci mandano i militari, non è assolutamente un'ingerenza. Vabbè, queste sono le differenze. La questione del Bahrain ha difficoltà a trovare un posto nei notiziari occidentali, anche se la situazione della nazione è drammatica. Il Bahrain, infatti, ospita la quinta flotta navale degli Stati Uniti nel Golfo Persico.
E come si suol dire, quindi, quisquiglie e pizzillacchere.
Esattamente, esattamente.
Cucciolo di radio! E radiazione!
No clap, no clap, stay, no clap, no clap.
Le cœur meurtri, la mort repousse, et si c'est ainsi que nourrissera, j'ai travaillé par si peu d'alternatives. Mais seulement un destin, jeune et talent impétueux, pur son nom, présente la sale race, l'indigence, les minorités. Je ne suis les favelas, je crache ma rancœur comme des glaires sur le pen, maigret et vitrole. Comment veux-tu qu'avec des comparés, je rappe, j'ai une vie drôle, juste un geste, lève ton point, si t'es des nôtres avant qu'on se vole. Tout faire acte de présence, briser le silence, sortir d'indolence, tu vois, on est jeune, plein d'audace, et nos textes, c'est pas de l'obus, qu'on phonographe sur les vives. Et toi, les manettes paradis, je rappe avec mes tripes, présente ma coupe à des cas sur phonographe. Mais j'ai pas mis pas qui fait à la frappe, tu voulais nos autographes, ATK trop homogène, notre son touche les onérogènes. L'album arrive plus fort que ton shit et tes hallucinogènes. Range ton blabla, ici on blague pas. Un faux pas, c'est comme au baltrap, on tapa. Phonographe, c'est de la TNT, de la rage jaune, surexcité. Va à la fin, cure pas nous autres, merci de les visiter.
C'est trop pointu sur phonographe, avant que tu sèches les babines.
Plus dangereux que la cocaïne, on crame.
C'est pire qu'une bonbonne.
Écoute, bonhomme, on te la fout de la merde sur Paname. Écoute, bonhomme, préviens tes gars et cache les femmes.
Au moins que l'acétone, ça étonne sec.
Avec nos rimes détonnent, étonne, grave. Et sonne tes obsèques.
Au palais, je vois qu'il y a du monde qui pralise.
Allez, viens se mettre à l'aise.
Sur phonographe, c'est pire que la balloune.
Mec, y'a pas de malaise.
Sur graphophone,
promis.
Après le gars, on sonne,
promis.
ADES, Caroline.
Y'a pas de Tommy, faut qu'on déchire tout, on n'a pas le choix, comme j'ai pas eu commis.
Ma mère sourit, j'en ai marre, ça y est, je fous le feu comme un Marseillais. Merci lui, nique sa mère le reste, le mercenaire étale ses talents, brillant le père céleste. La Mercedes, elle est toujours pas dans mon box, et je vise le prestige, pas comme Pierre Paul Jacques, sans ses dreads. Dans un ultimatum, donc faut que tu cavales comme à Tom Bolden. L'Ario Beach, rêve de Ben et pense à tous les potes au bagne. Cousin, je frappe fort comme Steffi Graf sur le phonographe. Attends, viens tes potes, fais de la promogramme.
Trop de finesse, trop de rime. Les chiens aux bitches, trop de style bête comme Travis, rap bon comme bitches. C'est bête, mais sur un beat saccadé, I'm fine, ça casse définir seulement comme la série de Miss Fan. Game over, on play, on se play. Sport dose over, y'en manque comme dans Deep Cover. Démarre la Jeep, mon frère, c'est RDV pour une soirée de bouffe. Plein de sauce et de tiep, ma soeur. Prépare le Djibou Jen, le Djian Boubou Jeune. Tu as dit qu'il fallait être assorti à la rap, arrive à mettre deux bouts de John. McLean, je suis acclamé, ça c'est genre Brada dans la Warzone. Ça tape fort, ouais, sur phonographe, fictionné comme ça. J'entends déjà les waouh, c'est le photographe.
Il y a tellement de choses qui m'intriguent, comme dire que notre groupe prend du poids. Même si j'ai plus la rage cardiaque, sûrement dans ma tête, grandis pas. Il y a des choses qu'on voulait pas dire, comme l'empire qu'on voulait bâtir. Tributaire dans le monde de bazar, je garde la vie des cicatrices, comme sur le visage d'Albator. Sur ce phonographe, il risquerait pas de la science-fiction. Écoute-moi bien, et avance dans le bon science-fiction. L'Albanie débarque en jeu, là où nos gars veulent misère. Voir que ça tient sur une liste, et qu'en plus elle est mal visée.
On débarque sur phonographe, et au groupe on signe nos autographes. Rien du bon sort à consommer comme de la scène, c'est phonographe. C'est le freestyle qui défonce tout. La muraille de Chine, rien à foutre, ça fonce dans l'état. Sur phonographe, et au groupe on signe nos autographes. Rien du bon sort à consommer comme de la scène, c'est phonographe. C'est le freestyle qui défonce tout. La muraille de Chine, rien à foutre, ça fonce dans l'état.
Au 4-2 c'est mort, au 0-2-0 c'est mort. Y'a pas d'amour, cherche, mais j'ai des ampoules. Y'a pas la maille, faut qu'on la fasse, on la faille, on me l'a pas mise. J'ai la prise, on la prise, sur ton mise. jours du coup. Si c'est une voix variable, vas-y pauvre Maya, pauvre Maya. Et dans ta tête, c'est les derniers jours de ton pays. Les derniers jours arrivent parce qu'on dit bientôt celui de mon pays. Et je suis pas payé, y'a pas de pourquoi, pas de pourquoi. Parce que je tue et pour ce que je tutoie, pour qu'ils briseraient mon carcan. Casserait tard, casse et caisse, serait carquiste, anarchiste sur le rythme comme une révolte cardiaque. Pour éviter le cul-de-sac, mon couplet en biscuit sec dans mon sac, c'est trop sec.
C'est mix sur phonogramme, là la superstar. Toujours en troupe avec mes super potes, super phrase mic. Tu peux te méfier quand j'ai la super code, super style, super malsain donc super osé. Super il va poser, je roule avec des rimes superposées, super mortel. Super vantard en plus les pires sont morts. Ma super simopone dégage qu'on a, ressort les pires sont morts. Super sanic, sur les super façons super sonic. Les rimes se superposent, mes super boss, un gars super style.
Et rap, style, beta funk, du populaire, t'es rap funk. Faudra mouiller ta prime cause, Steve Jackson, coach plus stick side, tel exceptel. Tes fesses, déchire même sur les sols, les tasses fait ému. Tu paries sur nous comme si on s'appelait PMU. La CDI KSA, mec de test sans délicatesse. Ah, arrache, arrache, même le stream des salons. Les mecs disent, pas de qui galope sur un stru. Représente la Kai, sous Jonkai. Représente les anciens, jamais en chien. Représente la canaille, sous joint Sky. Représente les frangins gagnés pour rien.
Ouais, frangins gagnés pour rien. 75, 0, 1, on grave là. Chaque jour la crise déteint sur nos vies, mais on résiste, on tient. Chaque fois qu'une vie s'éteint, un con qui prétend,
c'est discrétin.
On épuise les biens, on sait jamais quand le fils dévient. T'as vu tous ces jeunes qui se dévient dans le vin, les pères qui se brisent des vies. Pour l'oseille, celui qui manque d'envie, en vain calcule pas son avis. On veut le cash, mais pas le cachot. Y'a le chasse pour les fachos, le flash pour les clapachos. Pour de petits délits, des petits endôles, pour des petits délais. Y'en a qui la prôle, si c'est suspect ou à liquide lait. C'est la loi de la jungle, les mecs jonglent avec les flingues, les seringues. Les liasses illicites, et la haine que la némo suscite. Synonyme de réussite, pour éviter les courses poursuites. On veut remplir nos.
Les
barres
sur phonographe et au groupie on signe nos autographes. Rien du bon sang à consommer comme de la scène. C'est phonographe, c'est le freestyle qui défonce tout. La muraille de Chine, rien à foutre, on fonce dans les barres sur phonographe et au groupie on signe nos autographes. Rien du bon sang à consommer comme de la scène. C'est phonographe, c'est le freestyle qui défonce tout. La muraille de Chine, rien à
foutre. Dopo 60 anni di occupazione del territorio palestinese, dopo l'operazione Piombo Fuso, la 20th Century Fox è lieta di presentarvi Pilastro di Difesa, sempre con la regia degli imperialisti occidentali e sionisti. Nei migliori cinema delle roccaforti occidentali.
E allora rieccoci, sono le 19.22, di nuovo qui in diretta durante Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e come già si diceva prima, in diretta quest'oggi non di giovedì, bensì di venerdì, oggi venerdì 5 agosto, e adesso dopo aver dato tutta una serie di aggiornamenti internazionali, perché come sapete, come avrete ascoltato, siamo passati dall'Ucraina fino alla Turchia per poi passare al Bahrain, e adesso ci spostiamo invece su quest'ultima mezz'ora di trasmissione a concentrarci maggiormente sugli aggiornamenti dalla Palestina, in particolare di nuovo sulla questione della solidarietà nei confronti dei prigionieri politici palestinesi. Quindi, un po' come si è fatto la settimana scorsa, torniamo a parlare di Bilal Kayyed.
Assolutamente, perché infatti siamo ormai al 52esimo giorno di sciopero della fame. Questo compagno veramente sta dando una prova fortissima di resistenza, anche fisica, oltre che di determinazione a livello insomma di testa, ma anche proprio di fisico. E tantissimi sono i prigionieri palestinesi che a lui si sono accodati in questo sciopero contro, lo ricordiamo, la detenzione amministrativa. Bilal Kayyed è un compagno che è stato arrestato ancora nel 2001, lo ricordiamo, perché è accusato di partecipare al fronte popolare per la liberazione palestinese, in particolare alle brigate Ali Abu Mustafa, e questo come durante la seconda intifada, ed è stato quello l'ambito diciamo politico in cui è nato molto giovane. Ma andiamo nel particolare, insomma, per riassumere un po', per quanti magari non hanno seguito fin dall'inizio le vicende di Bilal e dello sciopero che stanno portando avanti i prigionieri palestinesi, andiamo un po' a recuperare, a fare una breve sintesi che leggiamo da un testo scritto da LUDAP, l'Unione Democratica dei Palestinesi in Italia, appunto, che un po' ripercorre e focalizza la situazione. I prigionieri palestinesi continuano lo sciopero della fame nelle carceri sioniste.
Nelle ultime ore in Palestina è aumentato il fermento dopo la notizia dell'entrata di Ahmad Sadat, segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, in sciopero della fame, in appoggio a quello portato avanti da ormai 47 giorni, appunto ci aggiornavamo prima, sono in realtà più di 50, dal prigioniero Bilal Kayed. Chi è quindi questo compagno? Bilal, 35 anni, è un prigioniero politico palestinese, arrestato dalle forze sioniste il 14 dicembre 2001, come si diceva prima, con l'accusa di appartenere al FPLP e di aver portato avanti azioni di resistenza contro le forze militari sioniste. Dopo oltre due mesi passati in interrogazione, non avendo fornito confessione alcuna, la Corte Militare Sionista lo condanna a scontare 14 anni e 6 mesi di carcere. Durante il suo periodo di reclusione viene più volte trasferito di carcere in carcere, da quello di Majeddo a Hadarim, da Jalbu a Remon, Bir Asabe, Ascalan e Nafra, e Bilal partecipa alle lotte dei prigionieri all'interno di tutte queste carceri. È parte attiva degli scioperi e delle iniziative culturali e porta avanti queste attività all'interno della sezione carceraria del FPLP. Cura le relazioni con le altre forze nazionali ed islamiche presenti nelle carceri e partecipa allo sciopero della fame del 2004, durato 18 giorni. È anche uno degli organizzatori dello sciopero della fame portato avanti nel settembre del 2011, durato invece 21 giorni, dalla sezione carceraria del FPLP, contro la politica dell'isolamento. Si parla anche dell'aprile 2012, quindi con un altro sciopero della fame durato 28 giorni, e dei due scioperi nel carcere di Majiddo portati avanti nel 2015 e quest'anno contro l'isolamento e l'abolizione delle visite dei familiari. Durante invece il mese di febbraio del 2012 suo padre viene stroncato dalla malattia e a quest'ultimo le autorità carcerarie sioniste, poco prima della sua morte, proprio come misura punitiva, gli impediscono di far visita a Bilal. Qualche mese dopo, più precisamente nell'agosto del 2012, Bilal viene trasferito in isolamento e una volta scontati per l'appunto questi 14 anni e mezzo di pena, arrivata la data fissata per la sua scarcerazione, quindi lo scorso 13 giugno di quest'anno, non viene rilasciato, bensì condannato a scontare ulteriori 6 mesi sotto regime per l'appunto di detenzione amministrativa, di cui anche ai nostri microfoni, insomma, più volte abbiamo parlato.
Sì, questo tra l'altro è l'attacco molto grave che nel caso di Bilal ci porta all'attenzione, perché la cosa pericolosa è proprio il fatto che dopo aver scontato una condanna di 14 anni e mezzo, questa possa essere di fatto prolungata all'infinito attraverso l'applicazione della detenzione amministrativa, che sappiamo insomma non richiedere nessun tipo di prova ufficiale per essere affibbiata ai prigionieri e non ha bisogno di nessun processo che la determini, e di fatto può essere rinnovata continuamente. Quindi questa la gravità, la pericolosità di questo aspetto è di fatto che poi più nessuno possa di fatto uscire dalle carceri sioniste. Ricordiamo tra l'altro che l'esempio molto simile è quello di Giorgio Ibrahim Abdallah, no? Però rinchiuso nelle carceri francesi, che di fatto ha terminato di scontare la sua pena, ma non c'è nessuna intenzione da parte degli imperialisti francesi di lasciarlo libero e tornare nel suo Libano. Ma appunto questo per la resistenza palestinese diventa una possibilità molto pericolosa, quella appunto che di fatto non si arrivi a un fine pena mai, ma non stabilito per delle azioni specifiche, ma come prolungamento infinito della carcerazione dei compagni che evidentemente più si sono dimostrati avanguardia di lotta anche all'interno delle stesse carceri, come nel caso di Bilal, arrestato giovanissimo, che ha 19 anni, che poi nella sua detenzione ha acquistato ancora più coscienza della necessità della resistenza e della lotta, si è costruito come compagno ed è diventato di fatto un'avanguardia della resistenza, partecipando appunto a tutti gli scioperi, mobilitandosi, portando la resistenza anche all'interno delle carceri sioniste. Proprio rispetto alla detenzione amministrativa, insomma, di cui abbiamo parlato spesso, però magari ci interessa un po' focalizzarla come gravissimo attacco, di fatto come arma che vede insomma le forze sioniste applicarla sempre più frequentemente a tutti i palestinesi, dai più giovani, dai bambini fino ai più vecchi, continuamente. Vediamo un po' quindi. La detenzione amministrativa, appunto adottata dalle autorità sioniste contro la popolazione palestinese, non è una pratica di recente acquisizione. In uso sia nei territori occupati sotto giurisdizione sionista che in quelli della Cisgiordania e Gaza, poggia le proprie fondamenta sull'articolo 111 della legge sullo stato di emergenza del mandato britannico, emanata nel settembre del 1945, quindi ha origine proprio nel mandato britannico. Le autorità sioniste iniziarono ad adottare in modo sistematico questa pratica con l'occupazione della Cisgiordania e della striscia di Gaza nel 67. A partire dal 1977 si registrò una diminuzione esponenziale nell'utilizzo della detenzione amministrativa a seguito di pressioni interne ed esterne. Questo portò nel 1980 all'abbandono momentaneo di questa pratica. Il 2 marzo dell'82 veniva rilasciato Ali Awad al-Jamal, l'ultimo prigioniero palestinese in regime di detenzione amministrativa, sotto cui aveva scontato 6 anni e 9 mesi di carcere senza che gli venisse imputata alcuna accusa, senza aver avuto nemmeno un processo, neanche era dovuto apparire davanti alla corte. Le autorità sioniste dichiarano il ritorno a tale misura punitiva il 4 agosto dell'85, nel periodo della cosiddetta stretta d'acciaio. Con lo scoppio della prima intifada, l'8 dicembre del 1987, vi fu un altro incremento notevole nell'uso di questa pratica, riscontrabile dal grande numero di palestinesi incarcerati senza accuse né processo. A partire dall'anno successivo le autorità sioniste introdussero una serie di migliorie, fra virgolette, cioè peggioramenti, a tale pratica, come il decreto 1228 del 17 marzo del 1988, che estendeva anche ad ufficiali e soldati di basso rango il potere di rilasciare l'ordine di arresto amministrativo fino a quel momento di competenza dei responsabili di zona, perché ricordiamo che c'è comunque la legge militare viene applicata nelle zone della Cisgiordania, zone occupate dai sionisti. Di conseguenza il numero dei detenuti amministrativi raggiunge un numero talmente elevato da spingere le autorità sioniste ad aprire il carcere di Ansar 3 nel deserto di Nakb per riuscire a contenerli tutti. I prigionieri palestinesi, un regime di detenzione amministrativa, vivono una realtà difficile. Viene negato loro anche il diritto di essere al corrente delle motivazioni dell'arresto. Le autorità sioniste giustificano tutto ciò con l'esistenza di un fascicolo a proprio carico, il cui contenuto è secretato per motivi di sicurezza, no? Con le solite minchiate, per poi poter fare quello che vogliono. Di conseguenza il prigioniero non ha la possibilità di conoscere nell'imputazione né tantomeno la pena da scontare, e apparentemente non il suo avvocato. Spesso il prigioniero amministrativo si vede prolungare o rinnovare anche più volte in modo continuativo la pena di ulteriori 3, 6, talvolta 8 mesi. Questa dinamica comporta un elevato numero di prigionieri che hanno scontato anche più di 4 anni consecutivi in regime amministrativo, quindi senza nessuna effettiva contestazione. Questo regime di detenzione ha colpito palestinesi di tutte le età, anziani, giovani, minorenni, donne, eccetera. Il numero dei detenuti amministrativi varia molto velocemente con il tempo. Nel 1989, durante la prima intifada, è arrivato a 1794. Nel maggio del 2009 invece è arrivato a 560. Nel 2013, con l'aumento delle lotte dei prigionieri nelle carceri, tra scioperi della fame e mobilitazioni, il numero è drasticamente sceso, sino ad arrivare nel mese di dicembre 2013, secondo i dati del Ministro degli Affari dei Prigionieri dell'Associazione del Prigioniero, a 150 e a 183 durante il mese di febbraio 2014. La pressione esercitata sui prigionieri amministrativi nelle carceri è la stessa che viene esercitata su tutti gli altri prigionieri palestinesi, quindi irruzioni nelle sezioni e stanze dei prigionieri, percosse, requisizioni dei beni, diverse misure punitive, tra cui l'isolamento. Da aggiungere a tutto ciò vi è il fatto che gran parte dei prigionieri amministrativi è condannato per reati d'opinione o perché semplicemente hanno passato un lungo periodo di tempo in interrogazione con annesse torture senza che le autorità sioniste abbiano saputo strappare loro confessioni. Anche i prigionieri con regolare, fra virgolette, condanna, dopo aver scontato, si vedono applicare la pratica dell'arresto amministrativo come misura punitiva. In molti casi i prigionieri amministrativi vengono arrestati nuovamente poche settimane dopo, se non il giorno dopo la loro liberazione. Dovrebbe rappresentare quindi un ulteriore deterrente per il popolo palestinese. Solo a partire dalla seconda intifada sono stati rilasciati oltre 19.000 ordinanze di arresto amministrativo anche verso familiari di detenuti in interrogatorio, così da far pressione su quelli che appunto sono stati arrestati per estorcere le loro confessioni. In sostanza questa pratica, adottata da quella che in Occidente viene considerata l'unica democrazia del Medio Oriente, e qui ci viene da ridere, va a violare tutta quell'infinità e infinità di ipocriti trattati, accordi e regolamenti internazionali la cui difesa diviene priorità solamente quando assumono la funzione di pretesto per interventi ed aggressioni imperialiste, quindi ben lontano dall'essere di fatto insomma esserci un interesse vero. Vediamo invece lo sciopero in sé.
Sì, un piccolissimo stacco musicale e poi andiamo per l'appunto con un focus rispetto allo sciopero. Anche questa è una delle forme di resistenza, una delle tante forme di resistenza del popolo palestinese che, come tante volte diciamo, da oltre 60 anni resiste all'occupazione.
Io uso L'Oreal perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi di L'Oreal finanziamo.
Prenditi cura di te, Habib.
In the land of my origin, forced of origin, a brutal reality that
at the void of humanity, but some semblance of sanity, where truth is profanity, and in all actuality, my right to life is considered a travesty. We can't even bury friends without a threat or no military showing up to carry out the vendetta. A policy of extermination against an indigenous population that's been fighting for emancipation. We wanna end the violence and end the occupation. We wanna see defiance and deny us liberation. This is apartheid Palestine. This type of fire can't shower from Israeli watchtowers. This is for Haifa. This is for Rafa. This is for Gaza. This is for Balata. This is for Tarek. This is for Bashir. This is for Mahmoud. This is for Tahir. This is for Fatma, who was only 7 and some man shot dead at school at the age of 11. What would you do if you were under occupation? Let them take your freedom and fight for liberation. Come on, only the freedom fighters on the intifada fighting for freedom today, as they might not be a tomorrow now. Only the freedom fighters on the intifada fighting for freedom today, as they might not be a tomorrow now. Liberty or death, cause I'd rather go out on my feet than on my knees when I take my last breath. If you don't get it, you don't get it. Fighting Zionist oppression doesn't make you anti-Semitic. They say our people won't ever live as one. They say this fight won't ever be done. They say our rights can't ever be won. They say this war won't be undone. They said our people couldn't make it this far. I say they don't know who we are. They say a lot of things, but they only say that mess because they fear the change of organized power brains. We gotta keep it together so we can resist the pressure. Forever organizing to counter oppression, to endeavor to sever the main vein that helps us maintain the state. Stand in a fight to make change. Don't let your tax dollars go to making people holler, killing off our future scholars with the flashy helicopters. Top pass from this racist regime until it redeems the dreams of those that killed midstream. Top pass from Israel. Top best from Israel. Top best from the IDF. Top best, and let's lay upon time to rest. Come on, only the freedom fighters of the Intifada fighting for freedom today, cause it might not be a tomorrow. Only the freedom fighters of the Intifada fighting for freedom today, cause it might not be a tomorrow. Only the freedom fighters, only the freedom fighters, only the freedom fighters, only the freedom fighters, only the freedom fighters of the Intifada fighting for freedom today, cause there might not be a tomorrow. Free, free Palestine.
Ascolta Radiatone.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 19.42, siete in compagnia di Tamburo Rosso e Notizia della Fonte su radiazione.info ed oggi è venerdì 5 di agosto. Come si stava appunto parlando, si parlava appunto dello sciopero della fame intrapreso dal compagno Bilal Khaled rinchiuso nelle carceri sioniste, a cui hanno aderito tantissimi anche altri prigionieri sempre rinchiusi nelle carceri sioniste. Lo sciopero è iniziato da Bilal il 15 giugno ed è contro lo sciopero della fame, contro la detenzione amministrativa, e vediamo appunto che siamo ormai al 52esimo giorno di sciopero. Le sue condizioni di salute sono abbastanza gravi, lui di fatto sta adesso attualmente nell'ospedale presso il Brazil Medical Center ed è ovviamente stato ammanettato a letto, lo stanno insomma sorvegliando dentro e fuori la sua sala, la sua stanza ovviamente dall'esercito sionista, le sue condizioni sono molto delicate perché lui sta rifiutando anche tutto qualsiasi controllo medico finché la corte non gli toglierà, appunto l'alta corte non gli toglierà la detenzione amministrativa. Anche appunto quindi oltre a rifiutare il cibo sta anche rifiutando gli esami del sangue, gli esami della pressione, qualsiasi tipo di controllo della sua condizione di salute, che si sta ovviamente facendo molto molto delicata perché a 52 giorni di sciopero della fame insomma c'è un pericolo effettivo di morte molto molto purtroppo possibile. A lui però la grande solidarietà si è subito espressa ed è stata fortissima. Sono attualmente 325 i prigionieri che stanno facendo lo sciopero della fame in sua solidarietà dentro le carceri appunto sioniste. Altri 80 nella prigione di Rimon si uniranno allo sciopero domenica, arrivando quindi a un numero di 400 prigionieri. Ci sono Mohamed e Ahmoud Balbul, che sono altri due prigionieri che sono 33 giorni che stanno facendo lo sciopero della fame, sono i due fratelli che stanno facendo lo sciopero della fame più lungo insieme a quello di Bilal, che ovviamente invece è di 52 giorni, ripetiamolo. E non solo, tantissimi si sono uniti e tantissime sono state le dimostrazioni internazionali fuori dalle carceri in solidarietà sia appunto ovviamente a Gaza, in Cisgiordania, ma anche in tantissime città del mondo, da Londra agli Stati Uniti, all'Europa, anche a Milano per dire, comunque dappertutto in questi giorni si è moltiplicata la solidarietà. E ancora più attenzione è stata data a questo sciopero anche perché ha visto per esempio la partecipazione anche di Ahmed Sadat, il segretario generale dell'FPLP, che è entrato appunto in sciopero il sabato 30 luglio, che dice appunto il segretario generale, si legge nel comunicato, il segretario generale dell'FPLP, il compagno Ahmed Sadat, annuncia la sua adesione allo sciopero della fame a partire da domenica 31 di luglio. Questa è una decisione strategica di un dirigente che combatte questa battaglia insieme ai suoi compagni in lotta. Il leader Ahmed Sadat non abbandona i suoi soldati e annuncia che continuerà lo sciopero fino a quando il compagno Bilal non riuscirà ad avere la sua libertà. Ma non solo, anche George Ibrahim Abdallah dalle carceri francesi ha annunciato 3 giorni di sciopero della fame appunto in sostegno del compagno Bilal Kayed, proprio a dimostrazione anche dell'impegno che George Ibrahim Abdallah ha sempre dimostrato nel continuare la sua resistenza contro gli imperialisti non solo francesi ma anche appunto contro i sionisti. Quindi insomma una grandissima dimostrazione di unità ancora una volta, che tra l'altro proprio dalle carceri francesi si è allargata a moltissimi altri prigionieri arabi rinchiusi nella prigione di Lan Metzan, dove appunto è rinchiuso anche George Ibrahim Abdallah e anche 6 compagni della sinistra basca. Quindi decisamente insomma il numero e la forza di questo sciopero si sta dimostrando sempre più consistente e ovviamente va sempre più sostenuta. In questo senso ci teniamo a leggere in primis una lettera che Bilal Kayyed ha scritto in solidarietà, cioè per rilanciare, scusatemi, lo sciopero della fame. L'ha scritta al suo 49esimo giorno di sciopero e diciamo che parla direttamente al cuore della, dei propri compagni e di quanti schifano l'aggressività e la violenza della repressione imperialista e sionista.
Per il mio eroico popolo palestinese, alle persone libere nel mondo, in questa difficile fase nella quale sto sopportando a livello personale, nella lotta contro il tentativo di forzare la mia sottomissione alla brutale occupazione che ha preso la decisione di liquidarmi per il solo motivo di trovarmi accanto ai prigionieri del mio popolo, difendere i miei diritti e i loro diritti e i diritti delle loro famiglie per raggiungere anche le minime condizioni per la dignità umana, non è strano che mi ritrovo supportato da tutte le persone che mi circondano con le loro grida e il loro sostegno e gli sforzi instancabili per rimuovere l'ingiustizia che è stata inflitta su di me e sui prigionieri. Questo avviene nella West Bank, che si mobilita contro l'oppressione, nelle terre occupate del 1948, orgogliosi e radicati nel territorio, e sostenere la loro identità. Il mio eroico popolo nella vittoriosa Gaza ed in tutte le persone libere del mondo, di tutte le nazionalità. Sono qui oggi, finendo la mia prima tappa nella mia battaglia contro questo occupante brutale, e ho dichiarato la mia seconda fase, che è quella delle unità con tutti i prigionieri provenienti da ogni settore e dai partiti politici, in modo che tutti noi possiamo, insieme, stare uniti nella lotta nazionale, dentro e fuori le prigioni. Dopo aver ricevuto questa decisione da parte del giudice di occupazione militare, come mi aspettavo, quindi la decisione di respingere il ricorso contro la detenzione amministrativa, ignorando la mia libertà, la vita e la dignità, è necessario che risponda al fine di affrontare questa decisione brutale. Quindi, a partire da oggi, 1 agosto 2016, sto rifiutando ogni esame medico richiesto dai medici in ospedale. Sto esigendo il mio immediato ritorno in carcere nonostante il peggioramento delle condizioni di salute. Voglio restare nella cella dell'occupazione, fianco a fianco con tutti i prigionieri in rivolta, alzando la voce. La vostra decisione non passerà facilmente, soprattutto dopo che l'occupazione ha superato un'altra linea rossa, ancor più pericolosa. Mandarmi in detenzione amministrativa, che mira a liquidare tutti i leader del movimento dei prigionieri, dei suoi quadri e di coloro che sollevano alta la sua bandiera per difendere il diritto dei detenuti a libertà e dignità. Mio popolo eroico, l'ora della lotta è arrivata. Sono pieno di speranza, come ho sempre saputo, che tu sei il muro di protezione per difendere la nostra lotta. Quello che ho ricevuto da voi attraverso le lotte, i vostri sit-in, le vostre dimostrazioni, mi dà più determinazione a proseguire in avanti fino alla vittoria. In entrambi i casi, la libertà o il martirio, la vittoria è inevitabile. E questo appunto è la lettera di Bilal Kayyed dal Barzilai Hospital, datata, come dicevamo, al 1 agosto del 2016.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
allora sono le 19.53 minuti, ancora qui in diretta su radiazione.info durante Tamburi Rossi, che come dicevamo è andato in onda quest'oggi di venerdì, una delle ultime puntate estive questa, prima un po' della pausa per l'appunto di queste pseudo vacanze, chiamiamole così, e per l'appunto proprio relativamente alle vacanze diciamo anche che la lotta però non va in vacanza, ed è per questo appunto che terminiamo questa puntata rilanciando la lotta ovviamente contro le basi militari, contro le servitù militari e contro la guerra imperialista, che sono ovviamente alcuni dei temi principali di questa trasmissione, e quindi andiamo a salutarvi sicuramente augurandovi una buona estate, ma che sia anche una buona estate di lotta, consigliandovi una importante iniziativa che ci è stata segnalata proprio anche durante la festa di radiazione che si è tenuta a fine luglio al Parco Milkovic a Padova. Un compagno infatti sardo che è intervenuto nel dibattito antiimperialista ci ha proposto nel suo intervento a Foras Camp 2016, quindi il campeggio contro l'occupazione militare della Sardegna, che sarà dal 7 all'11 settembre a Bosco di Selene a Lanusei in Sardegna, una delle regioni, anzi la regione più militarizzata in Europa, l'isola che ospita servitù militari molto estese e diverse installazioni legate all'attività militare e all'economia di guerra, oltre, come sappiamo bene, essere interessata da esercitazioni militari e produzioni di armi praticamente da decenni. Questa è un'attività ovviamente che non è che porti lavoro come molti sostengono, ma è un'attività che ha un impatto assolutamente profondo, come si legge anche dalla pagina Facebook, sulle vite delle persone, sul loro diritto alla terra, alla salute e danni ovviamente anche all'ambiente, e le servitù militari per l'appunto in Sardegna occupano più, lo ricordiamo, di 35.000 ettari di territorio, se consideriamo anche le servitù a mare, la superficie totale invece è praticamente più grande di quella dell'isola intera. Ci sono tutta una serie di poligoni, da quello di Capofrasca a Capoteulada, poi anche un poligono per il test di nuove armi come il Salto di Quirra, tristemente famoso anche per gli agnelli a due teste e tutte le malattie che affliggono la popolazione, oltre ad un aeroporto militare che è quello di Decimo Mannu, di cui abbiamo parlato molto spesso anche nel corso delle nostre rassegne e delle trasmissioni, e una fabbrica di bombe a Domus Novas. Poi l'elenco ovviamente potrebbe essere anche molto lungo, ma quello che è importante sottolineare è il fatto che la lotta contro l'occupazione militare della Sardegna va avanti da molto tempo con momenti di grande forza e successo. Sappiamo che una grande ondata di mobilitazione è iniziata proprio nel 2014, una mobilitazione di massa proprio conclusa dall'irruzione dentro la base militare del poligono di Capofrasca, e un episodio che sicuramente ha dato il là a tutta un'altra serie di lotte. Quindi sono nate tante assemblee, tanti comitati, ci sono poi state anche situazioni in cui si è riusciti a interrompere la Trident Juncture, un'altra esercitazione NATO assolutamente molto imponente che avevamo anche approfondito proprio lo scorso anno, e tutti questi eventi hanno sicuramente mostrato la necessità di portare avanti e rafforzare l'organizzazione di un movimento radicato nei territori e che ovviamente tiene alto il livello di mobilitazione. Ecco, quindi su Facebook anche magari ci sono ulteriori dettagli rispetto a questo campeggio, che sicuramente sarà un ulteriore passo proprio per rafforzare l'unione tra i diversi gruppi che lavorano su questi temi, condividere ovviamente riflessioni, ma soprattutto organizzare nuove mobilitazioni in vista del prossimo autunno e azioni dirette contro il complesso militare in Sardegna. Ci saranno tutta una serie di workshop che discuteranno gli argomenti principali all'interno di questo campeggio, oltre poi a una serie di momenti di socializzazione, di proiezioni e concerti, all'interno per l'appunto di questo campeggio. Ovviamente si parlerà di contrastare la narrazione militarista nelle scuole elementari, medie e superiori, si parlerà di economia, di lavoro e di salute necessariamente, nonché di collaborazione anche tra le università e l'apparato militare e molti altri temi che ovviamente noi rilanciamo per forza di cose all'interno di questa anche all'interno di questa puntata. Quindi ecco, un po' in estrema sintesi, dato che stiamo andando in chiusura, rilanciamo questo campeggio a Forest Camp 2016, ripeto, dal 7 all'11 settembre, Bosco di Selene, Lanusei, Sardegna.
Assolutamente, tra l'altro diventa ancora più centrale proprio con i venti di guerra che vediamo nel Mediterraneo con l'attacco alla Libia di questi giorni, di cui appunto parlavamo all'inizio della puntata. Quindi ancora di più è necessario lottare contro le basi di morte che sono sul nostro territorio, e quello che fanno i compagni sardi è sicuramente un esempio importante da esportare in tutta la penisola.
Questo sì, qualcosa da esportare che non sia la democrazia, e quindi assolutamente rilanciamo questa iniziativa.
Bene, detto questo, un grandissimo saluto ai nostri ascoltatori per un ottimo weekend di lotta, però, e per un'estate altrettanto di lotta, a prestissimo.
Certo, continuate poi a rimanere in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.